www.ladygio.it e la storia continua.
Benvenuti e buonasera. Siamo quasi alla fine dei nostri incontri del giovedì del museo. Comunque l'argomento di questa sera è veramente particolare e affascinante. Si tratta di entrare un po' nel campo della magia nera, dei riti antichi, degli antichi romani. La dottoressa Cassandra ci parlerà di questo ritrovamento che è stato fatto ai Parioli a Roma un po' di anni fa, di una fonte, una sacra fonte dedicata alle ninfe di Anna Perenna. Anna Perenna è una divinità molto antica del calendario arcaico romano, una divinità collegata con la natura, con i riti della fertilità. E in una cisterna accanto a questa fonte sono stati ritrovati, insieme ad altri reperti, anche degli oggetti particolari che richiamano appunto delle pratiche di magia nera. E le varie scienze collegate all'archeologia, che vedrete poi lei vi spiegherà nel dettaglio, hanno consentito proprio di gettare una luce anche nuova su quelli che potevano essere questi culti particolari, questi riti particolari che venivano praticati anche dagli antichi romani. A quanto pare anche qualche cosa è stato ritrovato anche nel nostro territorio, se non ho capito male. L'abbiamo detto, ma così. Tanto per lasciare un po' di suspense. E quindi questa sera sarà questo l'argomento. Allora, non vorrei stare a presentarvi di nuovo Patrizia Cattaneo, perché è la nostra collaboratrice veramente di lunga data, però per chi magari fosse venuto per la prima volta, leggiamo un breve curriculum. È laureata presso l'Università degli Studi di Milano con una tesi in archeologia classica su materiali di epoca romana degli scavi di Cremona. Ha partecipato alle campagne di scavo di Calvatone Romana con l'Istituto di Archeologia dell'Università e a scavi archeologici nei territori del Varesotto e dell'Alto Milanese. Dal 1994 collabora con società, enti e musei per inventari e studi di materiale archeologico, allestimenti, attività didattico-divulgative e corsi di formazione. Dal 1995 partecipa al programma di catalogazione del patrimonio archeologico, per il quale si è occupato in particolare della gestione delle collezioni e dei depositi del Parco archeologico di Castelsebrio. Recentemente si è dedicato allo studio di materiali di età romana di diversi siti lombardi e ha collaborato all'allestimento del monastero di Cairate, nonché alla progettazione e realizzazione del nuovo allestimento della sala romana del Museo archeologico di Legnano, del quale segue i servizi di educazione al patrimonio e per il quale ha pubblicato in veste di co-curatore e coautore la guida alle collezioni. Ecco, adesso quindi non sottraiamo altro tempo a questa dotta disquisizione e passo la parola a Patrizia. Grazie.
Buonasera a tutti, grazie per essere qui, ringrazio Anna Maria Volonté per avermi invitato ancora una volta a partecipare a questo ciclo di conferenze che, come vi ha anticipato, ha come oggetto principale, ma non unico, il ritrovamento di questa fonte intitolata Le ninfe consacrate ad Anna Perenna, divinità del capodanno arcaico romano, della quale avremo occasione, insomma, di parlare questa sera. Questa fonte, che è stata frequentata dal IV secolo avanti Cristo al VI secolo dopo Cristo, ha, come diceva Anna Volonté, permesso di portare alla luce tutta una serie di reperti che sono in realtà a metà strada tra due elementi apparentemente opposti, quali la religione e la magia. La fonte è collocata tuttora, peraltro è anche visitata. visitabile, se qualcuno di voi stasera fosse incuriosito dalla cosa. Tutti la prima e la terza domenica di ogni mese, solo su prenotazione, il costo era 4,50 se nel frattempo non sono cambiate le tariffe. Ecco, comunque questa fonte si trova lungo una delle più importanti anche dal punto strategico strade romane dell'antichità, una strada consolare, la via Flaminia, così importante da essere citata da tutte le principali fonti, le principali itinerari del periodo, sia quelli scritti, questo per esempio è uno dei più particolari perché è un itinerario che è inciso su quattro bicchieri ed è l'itinerario da Cadice a Roma, e qui vediamo quello che era il suo percorso praticamente da Roma fino a Rimini. E anche sull'unico itinerario dipinto che è giunto fino a noi in una copia medievale, che è la tabula poltingeriana, che ci fa vedere anche tutte le varianti praticamente di questa strada che raggiungeva appunto l'Adriatico attraversando quindi l'Appennino. Il tratto di strada su cui si colloca la nostra fonte, che è stata rinvenuta in questo punto, Piazza Euclide, durante uno scavo assolutamente d'emergenza per la costruzione di un parcheggio sotterraneo, quindi in modo abbastanza imprevisto, così imprevisto che una parte della fonte era già stata spazzata via, comunque dal parcheggio ovviamente. Il tratto della Flaminia che interessa con il nostro ritrovamento è quello subito fuori le mura di Roma. È un tratto che, come potete vedere, è molto simile a quello che è adesso il percorso della via Flaminia, deviata solo leggermente verso destra nella sua parte finale, ed è quello che va dalla Porta Flaminia, oggi Porta del Popolo, fino al Ponte Milvio, ponte citato da molteplici fonti storiche a partire dal III secolo a.C., l'ultima e anche la più nota, riguarda la battaglia del Ponte Milvio tra Costantino e Massenzio, battaglia nella la cui vittoria viene, come dire, assegnata a Costantino dall'apparizione del cristogramma in sogno in Oxinio Vinces, e così fu. Il ponte è rimasto abbastanza inalterato nella sua struttura fino ai giorni nostri, viene fortificato durante il Medioevo, e poi subisce un restauro all'inizio dell'Ottocento, ma per il resto, come possiamo vedere da una serie di dipinti, soprattutto nell'epoca del Grand Tour, sono molte le rappresentazioni di questo ponte, arriva appunto fino a noi, passando dai fasti del Trismon ai lupetti di Moccia. Allora, via Flaminia, nel suo tratto suburbano ed extraurbano, come avveniva spesso, cioè come avveniva per legge in realtà in epoca romana, era una via soprattutto utilizzata per le sepolture. Lungo il suo percorso infatti sono state ritrovate una serie di sepolture di epoca e di struttura piuttosto varia, anche queste, io ho un po' la sindrome della guida turistica, possono essere visitate volendo al chilometro 13 che è verso la Nomentana della via Flaminia, si può iniziare un percorso per visitare queste necropoli. Un ritrovamento che, devo dire, ha avuto una certa risonanza anche in tutti i telegiornali, piuttosto, anzi direi decisamente recente, è quello lungo invece un tratto un po' più in là, diciamo, della via verso la ferrovia per Viterbo, zona Due Ponti, di quello che è sicuramente il mausoleo di Marco Nonno Macrino, perché il suo nome è scritto, quindi non ci sono dubbi, cioè che il personaggio che avrebbe, era un generale bresciano di Marco Aurelio, che avrebbe ispirato il gladiatore famoso del film. E tutti questi ritrovamenti avevano quasi portato alla creazione di un parco della via Flaminia, che per il momento però non esiste. Allora, questo per dirvi che la nostra fonte è stata ritrovata lungo un percorso anche militarmente, strategicamente, di notevole importanza. E negli ultimi anni, allora, anche in questo tratto di strada, i ritrovamenti sono molto, risalgono, i primi risalgono alla fine dell'Ottocento e sono prevalentemente ritrovamenti di necropoli. Ma negli ultimi anni questo la parte, diciamo, della Via Flaminia, cioè il lato della Via Flaminia dove c'è anche la fonte di Anna Perenna, ha dato veramente nuove e interessanti informazioni anche per quanto riguarda l'uso cimiteriale, perché dove vedete, questa è la nostra fonte, ecco qui vedete, insomma, sotto a questo rettangolo c'è lo stadio Flaminio, che è lo stadio del rugby, che doveva essere anche recuperato per tornare ad essere lo stadio che attualmente, chiesto informazioni, credo si gioca all'Olimpico, doveva tornare ad essere destinato a questo sport. In realtà, facendo il lavoro di ristrutturazione, sotto lo stadio sono stati ritrovati i resti di una necropoli veramente molto vasta, utilizzata a partire dal primo secolo avanti Cristo, forse dai liberti greci, perché a quello rimandano le iscrizioni che sono state lette. Ovviamente lo stadio Flaminio non è più stato recuperato, ma sicuramente questa parte di necropoli che è stata ritrovata è una piccola porzione di quella che doveva essere un vasto cimitero. Lungo la via Flaminia però era anche zona di colli, quindi era anche zona di ville extraurbane. La più famosa, giustamente, è la villa di Livia, moglie dell'imperatore Augusto, nota sempre giustamente soprattutto per il bellissimo affresco che rappresenta un giardino ideale, diciamo così. Ma anche nel nostro tratto di strada, sempre in anni piuttosto recenti, sono state ritrovate tracce di edifici, quindi tracce di insediamenti. Nei pressi del Ponte Milvio, per esempio, questo edificio rustico, forse utilizzato anche per attività artigianali, forse per la tessitura, visto che sono stati ritrovati un certo numero di pezzi da telaio, che è stato comunque frequentato dal VI secolo a.C. al II secolo d.C., quindi un periodo piuttosto lungo in cui questa parte del territorio era comunque abitata. Sotto la Galleria Nazionale d'Arte Moderna invece sono stati ritrovati i resti di una villa sicuramente molto più lussuosa, perché in epoche differenti ma molto vicine tra loro ha ospitato una peschiera in età repubblicana. Una peschiera era una vasca per l'allevamento dei pesci, quindi potete immaginare che in un tratto che adesso peraltro è assolutamente in centro a Roma, ma che anche all'epoca era proprio un suburbio confinante praticamente con la città, solo qualcuno di veramente facoltoso poteva permettersi di allevare dei pesci all'interno della propria villa. E poi sopra questa struttura è stata costruita una ninfea, una fontana, nel primo secolo d.C. Peraltro anche in questa parte, quindi molto vicina alla strada, in anni non ben precisati ai quali non sono comunque riuscita a risalire, era già stato ritrovato un ninfeo nei pressi del liceo Scesonio. Il ritrovamento più interessante però, e anche il più vicino alla nostra fontana, ecco, è quello della cosiddetta villa dell'Auditorium, venuta alla luce durante la costruzione dell'Auditorium della Musica di Renzo Piano, una villa che tra l'altro viene costruita su quello che doveva essere una fattoria dell'epoca arcaica, e che comunque è stata abitata dal VI secolo a.C. fino al III secolo d.C. ininterrottamente, per poi essere abbandonata ed essere sostituita invece da una necropoli. Infatti, dalla fine del III al IV secolo d.C., la zona torna ad essere piuttosto disabitata, cioè, come si può vedere, come vedremo nella prossima immagine, ecco, viene, come abbiamo visto nel caso della villa dell'Auditorium, le case vengono sugli edifici abitati e vengono sostituiti prevalentemente da necropoli. La strada continua ad essere però percorsa anche dai pellegrini che si recavano alla Basilica e alla catacombe del Martire Valentino, del Santo Martire Valentino, che sorgevano più o meno in questo punto. Questa strada è Viale Pilsudski, e ne parleremo prossimamente anche per quanto riguarda la fonte di Anna Perenna. Quello che risulta è comunque che intorno alla fine del III secolo c'è una frattura praticamente netta tra quello che era l'utilizzo della zona a carattere abitativo e quello che è il successivo invece utilizzo a carattere soprattutto cimiteriale e comunque legato alla presenza di edifici sacri, e quindi dobbiamo pensare a un territorio che viene piano piano abbandonato, diciamo, dalla vita quotidiana, soprattutto da quella che si svolge, diciamo, di giorno, insomma, alla luce del sole. Questo è abbastanza anche logico, perché siamo in un periodo in cui tendenzialmente gli abitati si contraggono e la Roma abitata diventa quella che è all'interno delle mura. All'esterno, fino ancora nel Medioevo, insomma, sicuramente c'era minor frequentazione. Questa introduzione sul luogo in cui sorge la fonte, insomma, non era fine a se stessa, ma serve proprio per capire che quello, fine del terzo secolo dopo Cristo, è un periodo nel quale c'è un deciso cambiamento nell'utilizzo del territorio e, come vedremo, un notevole cambiamento nel target di utenza della nostra fonte, che non da un giorno all'altro, ma progressivamente cambia, seguendo, diciamo, vie particolari che poi vedremo. Chi era intanto Anna Perenna, la tintolare della fonte? Allora, sicuramente non è una delle dee più conosciute del Panteon romano, non è una divinità classica. Anna, peraltro, una dea anche in generale piuttosto sconosciuta. Le poche informazioni che abbiamo su di lei provengono solo quasi esclusivamente da fonti scritte. Fino al ritrovamento della fonte di Anna Perenna, le testimonianze archeologiche erano veramente labili, cioè praticamente quasi inesistente. Quello che sappiamo di Anna Perenna dalle fonti è che era una divinità alla quale era intitolata una festa dal carattere piuttosto licenzioso, che si teneva nel giorno del Capodanno del calendario numano, che era il 15 di aprile, cioè alle Idi, il 15 di marzo. Alle Idi di marzo, qualcuno ha anche ipotizzato che questo giorno fosse stato scelto per uccidere Cesare, proprio perché, diciamo, la città era poco popolata, perché, come vedremo, la festa di Anna Perenna era decisamente invece frequentata ed era una festa che si teneva fuori dalle mura. È citata da almeno 3 calendari romani dell'antichità. I fatti vaticani ci dicono che questa festa si teneva al primo miglio della via Flaminia, quindi tendenzialmente nella zona di quella che adesso è Piazza del Popolo, perciò sempre nella zona, diciamo così, della nostra fonte, non lontano dalla nostra fonte. L'unico autore che ci dà più informazioni su questa divinità è però Ovidio. Lui descrive proprio con dovizia di particolari questa festa, che era una festa del Capodanno arcaico, ma anche una festa della primavera, perché siamo nel mese di marzo, insomma. Ci dice che era una festa gioiosa che si teneva nei pressi del Tevere, che era una festa che non prevedeva che si utilizzassero santuari o luoghi in muratura, perché i partecipanti stavano sotto al sole o al limite costruivano dei ripari di fortuna. In questa festa bevevano molto, anzi c'era una gara praticamente di bevute, perché si pensava che più bicchieri venissero consumati più anni di vita si sarebbero acquistati. Ma non solo si beveva, si ballava, si cantava, si recitava, e tutti coloro che poi tornavano a casa presumibilmente un po' storti venivano però, insomma, ritenuti fortunati da chi li incontrava per strada. Ovidio è anche l'unico autore che cerca di darci qualche informazione sull'identità di questa dea piuttosto misteriosa. A dir la verità anche lui è un po' confuso, perché ci dà almeno 3 diverse varianti delle origini di Anna Perenna. La prima ci dice che Anna era in realtà la sorella della regina Didone, la quale, dopo la morte della Didone, quindi della sorella, si era poi recata nel Lazio da Enea, il quale l'aveva accolta volentieri, ma lo stesso non aveva fatto la moglie di Enea Lavinia, che l'aveva anzi spinta a morire gettandosi in un fiume, in un Ico, che è peraltro un fiume che tuttora, adesso sembra che un torrente, bruttarello a dire la verità, scorre attraverso la città di Lavinio. Anna che si getta nel fiume diventa quindi la divinità, la ninfa di questo fiume, e quindi dell'Annis Perennis, cioè del fiume che scorre, per diventando quindi tutti, Anna Perenna. C'è poi un'altra versione, questa peraltro composita, in cui Anna viene assimilata alla luna, alla giustizia, io la nutrice di Zeus, un'altra serie di divinità, e poi ce n'è una terza molto simpatica in cui Anna Perenna sarebbe una vecchietta della città di Beauville che, pur essendo piuttosto povera, con le sue focacce sfamava praticamente la plebe del Monte Sacro, quindi vediamo un'Anna che nutre, e tra l'altro è anche protagonista di un divertente separietto, perché viene scelta dal dio Marte come intermediario per un suo incontro amoroso con la dea Minerva, ma Anna Perenna si sostituisce alla dea nel talamo, diciamo, divino, e questo, vestita da sposa, oltretutto, e questo suscita però l'ilarità del dio e dà vita a una tradizione per le ragazze romane di cantare canzoni piuttosto oscene, insomma, piuttosto licenziose. Quindi, se qualcuno di voi ha assistito alla conferenza di Cristina Medico, ricorderà la sua disquisizione sulla risata terapeutica causata dalla vecchietta che si propone in gesti osceni, quindi tutto torna. Un'interessante interpretazione invece della figura di Anna, che sarà in questo caso poi Perenna, viene data da Margherita Guarducci, archeologa e grafista alla quale siamo tutti debitori, peraltro morta veramente pochissimi giorni prima della scoperta della fonte di Anna Perenna nel 1999, infinitosa età, ecco, ma io mi sono chiesta che cosa avrebbe pensato di questa scoperta che inconsapevolmente lei aveva in fondo già fatto, perché scrive un testo in cui compara le uniche due Anne di cui si ha notizia nel mondo romano, comunque greco-romano. Infatti ci parla di questa scoperta 1899, fatta da Paolo Orsi a Buscemi, provincia di Siracusa, di un antro naturale al quale sono collegate tre grotte invece artificiali, all'interno delle quali vengono ritrovate delle epigrafi parzialmente leggibili. Su alcune di queste si legge il nome di Apollo, sulla gran parte si leggono due nomi, quello di Anna e quello delle Paides. La Guarducci ritiene giustamente che quest'Anna fosse una divinità indigena del luogo, assolutamente precedente a come culto alla colonizzazione greca, alla quale erano probabilmente associate altre divinità che i greci trasformano poi nelle Paides, cioè comunque in figure assimilabili alle ninfe, e riconduce il nome di Anna a una radice indoeuropea che significa madre nutrice. E poi, dopodiché, la confronta con l'unica altra Anna nota, cioè l'Anna Capitolina, intravedendo anche nel suo culto, in particolare nella sua festa, questa festa primaverile, tutte le caratteristiche di una dea madre, di una dea della fertilità, di una dea della fecondità, e trova quindi per la prima volta un significato da non mettere tra due croci al concetto di Virginio Cruore, che tanto insomma imbarazzo aveva sempre creato in chi cercava di tradurre questi versi di Martiale, come appunto sangue virginale inteso come sangue legato alla fertilità, quindi alla fecondità e alla maternità. È suggestivo, anche se pure in questo caso non solo per quanto riguarda il legame con le ninfe, ma anche con una grotta nei pressi di Anna Perenna, purtroppo Margherita Guarducci non ha avuto modo di saperlo, perché è morta davvero poco prima, proprio pochi giorni prima. Ecco, però nel 2000, sempre casualmente facendo lo scavo, in questo caso non per un parcheggio, per un box privato, però c'è questo legame tra i due ritrovamenti, viene scoperta questa grotta lungo Viale Pesuschi, che è quello dove c'erano anche le catacombe del martire Valentino, che purtroppo ha dei segni di nicchie che sono sicuramente state ricavate dall'uomo, ma che non ha dato la possibilità di ritrovare nessun tipo di ritrovamento archeologico. Quindi resta soltanto una suggestione, quella del possibile legame della grotta e della con la fonte dedicata alle ninfe di Anna Perenna, però se ricordate le distanze tra il Perseo Pide e Viale Pilsuschi sono veramente poca, la distanza è davvero poca. Cosa succede poi ad Anna Perenna? Succede che col tempo Anna, perché era solamente Anna, perde questo suo significato di madre e nutrice per diventare la personificazione dell'anno e del ciclo soprattutto continuo con cui gli anni si ripetono. E difatti ci dice Macrobio che ad Anna Perenna si facevano sacrifici così da poter annare e perennare, cioè da poter bene iniziare e ben terminare l'anno. Quindi la madre nutrice diventa una dea legata all'anno ciclico. Non dobbiamo peraltro dimenticare che la gran parte, quasi tutte le fonti che ci parlano di Anna Perenna sono di età austea, quindi di un periodo in cui era anche insomma cambiato addirittura il calendario, nel vero senso della parola, il calendario romano. Quello che è certo è che ad Anna Perenna era dedicata una fonte, ad Anna Perenna alle sue ninfe. Questo è quello che potete vedere se decidete di andare a visitare la fonte di Anna Perenna. Intanto, che cos'era questa fonte? Come vi dicevo prima, purtroppo l'intervento della sovrintendenza arriva, non certo per colpa della sovrintendenza, quando una buona parte del parcheggio, cioè tutte le parati in cemento armato di questo parcheggio, erano già state costruite, tranciando peraltro buona parte di questa fontana. Era una fonte, come la vediamo, come è possibile vederla adesso, insomma, quello che noi vediamo risale all'epoca tarda, al periodo tardo antico, al IV secolo d.C. È una fonte costruita in frammenti di laterizi e di tufo, praticamente, che ha una sua vasca rettangolare, che è questa che vedete, pavimentata con un cocciopezzo e con sesquipedali, che trae la sua acqua da una, eccola qua, polla con una, praticamente una polla di captazione che direttamente dalla sorgente tramite una cisterna permette di riempire la vasca stessa. Ecco, come potete vedere qua si vede piuttosto bene, attorno alla sorgente ci sono già tutte le costruzioni del parcheggio. Il collegamento tra cisterna e fontana vera e propria avveniva tramite delle fistole piombe, cioè dei tubi di piombo, che presumibilmente portavano l'acqua anche altrove, perché ne sono stati visti anche in uscita praticamente dalla cisterna, e dentro la cisterna sono stati ritrovati buona parte dei materiali che sono poi stati studiati in modo anche piuttosto approfondito, che hanno permesso di capire qual era stato l'utilizzo di questa fonte e soprattutto di capire qual era stato il cambio di utilizzo, passaggio ad un altro utilizzo della fonte stessa. Ovviamente è stato uno scavo anche piuttosto difficoltoso, perché da 6-10 metri sotto il livello della strada, immerso praticamente nel fango, ma il fatto che il terreno fosse così fangoso all'interno della cisterna è quello che ha permesso i ritrovamenti proprio di questi materiali, che altrimenti, come vedete, in buona parte, essendo di materiale deperibile, avremmo completamente perso. I materiali sono attualmente esposti nella sezione epigrafica delle Terme di Diocleziano e sono, come potete leggere qua dall'elenco, veramente molto vari e anche piuttosto numerosi. Una buona parte, vedete, di questi, più di 170 in realtà, sono frammenti lignei, e una quarantina abbondante sono reperti carpologici, che vuol dire frutti e semi. Ecco, questi per esempio sono materiali che difficilmente si conservano, sono invece stati tutti studiati, analizzati nei laboratori di archeobotanica e hanno permesso forse di ricostruire quello che doveva essere proprio l'ambiente all'interno del quale era stata costruita attribuita questa fonte. Fonte che peraltro noi vediamo nella sua struttura di IV secolo, ma che attraverso i pochi lacerti veramente, brandelli di muro che si sono salvati dalla costruzione delle parti del cemento armato, era decisamente nella sua struttura originaria più antica, perché la frequentazione di questo luogo va dal IV secolo avanti Cristo al VI dopo Cristo, quindi sono più di 1000 anni di storia. Allora, ad Anna Perenna noi sappiamo che era anche intitolato un bosco sacro, e Marziale ci dice che lui vedeva questo bosco, il bosco di Anna Perenna, dalla sua casa di Monte Mario. Questo significa che molto probabilmente il bosco sacro stava sulla cima dei Monti Parioli. La fonte sta alle pendici dei Monti Parioli, potrebbe anche essere che la fonte stava all'interno del bosco che arrivava fino in quel punto, così esattamente il contrario, insomma potevano anche essere in due punti diversi. In ogni caso molti di questi resti che sono stati ritrovati nella fonte, importante, cioè i boschi sacri erano una caratteristica abbastanza diffusa in età romana, cioè erano più di una le divinità a cui era intitolato un bosco sacro, sia in area urbana sia in area extraurbana. Il più famoso di tutti è sicuramente il bosco di Diana sul lago di Nemi, ma per esempio una ninfa alla quale era dedicato un bosco sacro era la ninfa Egeria, ninfa consigliera di re Numa Pompilio, che alla morte della ninfa, pianse così tanto da creare una fonte, casualmente, dedicata quindi alla ninfa Egeria. Il bosco della ninfa Egeria era nella zona della Caffarella, quindi nella zona della Via Appia, si è conservato quel poco di lici che vedete in questa immagine, però una caratteristica che chi si è occupato di boschi sacri ha per certa, insomma, tra l'altro sono anche studiosi di giardini molto famosi, è che il bosco sacro non era mai fruttifero, era costituito da alberi che non davano frutto. Invece Marziale ci dice che il bosco di Anna Perenna era pomifero, quindi in realtà era un bosco che produceva, in cui c'erano alberi da frutto. E i ritrovamenti all'interno della fonte hanno permesso di riconoscere una serie di legni non lavorati, tra i quali, come vedete, c'erano anche alberi da frutto, e se i legni non erano lavorati, presumibilmente erano legni che derivavano dalla vegetazione di quel luogo. A nessuno veniva in mente di prendere un ramo e portarlo in una fonte e offrirlo come dono alle ninfe, insomma. Lo stesso vale per i legni che erano sia lavorati sia non lavorati, mentre alcuni di questi ritrovamenti erano costituiti da legni che erano soltanto lavorati. In questo caso noi non possiamo sapere se facessero parte della vegetazione del territorio, nel caso del faggio e dell'abete bianco sicuramente no. Detto questo, da qui a dire che questi legni, così come questi resti di frutta che si sono conservati all'interno della cisterna, facessero parte di questo bosco sacro, ce ne passa. Ecco, il bosco sacro di Anna Perenna e la fonte potrebbero essere, come diciamo, in due posti diversi. La cisterna veniva sicuramente svuotata e quindi noi abbiamo un'idea parziale di quello che poteva essere il suo contenuto, perché sicuramente veniva regolarmente ripulita. In più c'è da dire che, come vedremo, molti di questi ritrovamenti, soprattutto per quanto riguarda i frutti, avevano un significato anche culturale, che potrebbero aver spinto le persone che frequentavano la fonte a lasciarli come offerta per le ninfe. Le ninfe di Anna Perenna ci sono note perché nel frontespizio, sul prospetto della fontana, erano state murate, quando la fontana viene ristrutturata nel IV secolo d.C., tre epigrafi, tutte ben leggibili. La prima, che è questa, in questa posizione, ci parla di un voto sciolto alle ninfe consacrate. Ci parla anche di una vittoria, è una epigrafe probabilmente donata da Liberti. Tra l'altro si tratta di una base di donario, vuol dire che sopra probabilmente c'era il dono effettivo che noi non vediamo più, ci sono solo i segni che lo tenevano collegato alla base, ma non sappiamo di che cosa si trattasse. Ecco, c'è questo dono che viene fatto alle ninfe a seguito di una vittoria, e lo stesso tema torna anche nelle altre due epigrafi, che sono in questo caso un vero e proprio altare, nell'altro invece sempre una base di donario, nelle quali alle ninfe sacrate si aggiunge il nome di Anna Perenna, cioè noi sappiamo quindi che queste ninfe erano consacrate alla dea Anna Perenna. In questi due ultimi casi il donatore è lo stesso, Vetonio e Germano, e nella terza epigrafe, che è invece un altare, noi leggiamo che anche in questo caso questa ara era stata consacrata alle ninfe sempre come ringraziamento per aver ottenuto una vittoria. Questa vittoria è stata ottenuta, cioè meglio, l'ara è stata dedicata alle nonne di aprile, quindi il 5 aprile, pochi giorni dopo la festa di Anna Perenna, alla metà praticamente del secondo secolo d.C. Questo ha fatto pensare che alle ninfe e ad Anna Perenna venissero sciolti dei voti come ringraziamento di gare che si tenevano probabilmente proprio durante la festa. Ora, potrebbe anche non essere strano, se pensiamo alle festerie greche, in effetti si tenevano delle gare, in quel caso erano proprio gare di bevute, peraltro, e il vino è abbastanza protagonista, insomma, alla fonte di Anna Perenna, perché questi che vedete sono due piccoli mestoli, sono due chiatoi, e sono in miniatura e sono identici a quelli che sono scolpiti sulla parte alta dell'ara. Venivano utilizzate proprio per le libagioni sacre, ma quando la fonte viene dismessa tra il V e il VI secolo d.C. viene riempita completamente con anfore, e le anfore sono tutte binarie. La vittoria in realtà potrebbe essere stata anche assegnata perché ballavano bene, perché cantavano bene, perché recitavano bene, perché la festa insomma era gioiosa, diciamo in senso lato. La vittoria potrebbe riguardare qualsiasi altra cosa. Quello che sappiamo è che gli stessi personaggi potevano gareggiare e partecipare più volte, che potevano partecipare e gareggiare in coppia, sia maschi che femmine, e che comunque in caso di vittoria riconosciuta dovevano offrire un dono alle ninfe di Anna Perenna. Quello che è certo è che nel secondo secolo d.C., nei pressi della fonte, perché non sono sicuramente andate a prendere queste epigrafi chissà dove, c'erano persone che facevano delle offerte e scioglievano dei voti ad Anna Perenna e alle sue ninfe. E quindi, se noi osserviamo quelli che sono i frutti che sono stati ritrovati all'interno della fonte, ci accorgiamo che molti di questi sono frutti che avevano un significato sacro. La quercia, anche in questo caso cresinamnietico si è parlato ampiamente delle querce, ma c'è da dire che a Roma, per esempio, la quercia era anche l'albero sacro a Giove, il ceglio era chiamato, dove c'era un tempio di Giove, era chiamato Bosco delle Querce, che lì vicino c'era un tempio delle Amadriadi, che erano le ninfe che avevano la loro dimora sotto la corteccia delle querce. E poi una serie di frutti legati alla fertilità. Non mi esprimo sul significato erotico del fico, perché in età romana era lo stesso che adesso, ma era anche in questo caso un albero consacrato per esempio a Marte. E poi le noci, simbolo di fertilità, anche spesso frutti legati al matrimonio, le pigne da pinoli, in questo caso sicuro che non c'erano pini in quella zona di Roma, quindi era sicuramente un frutto portato, 5 peraltro ne hanno ritrovate, portate appositamente, e le pesche, che ci dice Catullo, che venivano proprio usate, mangiate come frutti durante le cerimonie nuziali. Quindi una serie di ritrovamenti legati alla fertilità, legati alla fecondità, quindi all'anna delle ninfe, che era un'anna nutrice, e poi anche abbiamo visto i chicchi d'uva, e anche in questo caso sul vino e sul significato del vino a livello religioso, insomma, basta pensare a Bacco, insomma, e le Bacchanti, ma anche alle bevute che si facevano i partecipanti alla gioiosa festa di Anna Perenna. E poi questi ovviamente non crescevano sugli alberi, tanti, ma veramente tanti gusci d'uova, quindi il classico esempio di oggetto legato alla fertilità, legato all'abbondanza, legato quindi a questa anna nutrice che effettivamente solo col tempo diventa poi un'anna perenna, cioè un'anna della è una personificazione del ripetersi, del succedersi degli anni. Sempre legate alle ninfe sono sicuramente le offerte di monete, sono veramente tante, 549 monete, sono proprio tante. L'offerta di monete nelle fonti era forse la principale in età romana, ci dice per esempio Plinio che le fonti del Clitunno, la sua fonte era così trasparente che si potevano vedere non solo i sassolini ma anche proprio le monetine che vi venivano gettate. Le monetine venivano gettate intanto spesso nelle fonti o comunque nei pozzi, perché tutto ciò che era profondo e con l'acqua aveva uno stretto legame con l'aldilà, era un passaggio per il mondo dei defunti e per il mondo delle divinità. Spesso venivano gettate in prossimità di un ponte, perché in quel caso era veramente un modo per essere sicuri che il passaggio andasse bene, ma molto spesso erano gettate proprio come semplice offerta votiva alle ninfe piuttosto che alle divinità dei fiumi, perché una caratteristica sia del mondo greco sia del mondo romano era quello che le fonti e i fiumi venissero, come dire, divinizzati assumendo una personalità che spesso era anche umana, antropomorfa, ed era un voto, un'offerta votiva non particolarmente costosa e molto semplice. Peraltro le monete che dovevano essere donate dovevano essere monete in corso, non dovevano essere monete che non erano più utilizzate, e quindi le date di queste monete, che vanno dal primo al quarto secolo, cioè dal primo secolo avanti Cristo al quarto secolo dopo Cristo, ci raccontano anche qualcosa che riguarda il momento in cui questo culto delle ninfe di Anna Perenna ha smesso di essere tale. Non è un caso che le ultime monete siano quelle di Teodosio. Teodosio prima insomma rende il cristianesimo religione di Stato e poi proibisce i culti pagani. Non avviene ovunque, perché molte fonti continuano ad essere luogo di offerta anche successivamente, ma nel caso di Anna Perenna le monete finiscono proprio con gli editti di Teodosio, cioè non ci sono monete più recenti. E parlando di personificazioni di fiumi, di fonti e di sorgenti, nei pressi negli scavi della villa dell'Auditorium era stata anche ritrovata questa tegola che rappresenta Chelò. Chelò era un fiume della Grecia che veniva personificato spesso in forma di toro, e questo aveva fatto supporre per un po' di tempo, si è pensato fosse così, che la villa dell'Auditorium altro non fosse che il santuario, in questo caso stranamente però in muratura, di Anna Perenna. Poi gli ultimi studi in realtà pubblicati dal professor Carandini hanno del tutto smentito questa ipotesi, era una villa extraurbana, insomma, ma non sicuramente un santuario. Però le nostre ninfe, insomma, fino sicuramente a tutto il terzo secolo dopo Cristo, sono, diciamo così, con Anna Perenna le proprietarie della fonte. Insomma. Poi Anna Perenna scompare, le ninfe diventano una sorta di intermediario per ben altro genere di divinità, e si passa con il quarto secolo dopo Cristo, periodo in cui di giorno probabilmente lungo la via Flaminia, dove c'erano solo cimiteri e catacombe di martiri, non c'era grande movimento, e di notte forse ancora meno, ecco, le ninfe di Anna Perenna vengono sostituite dalle streghe. Questo passaggio dal luogo di culto devozionale a luogo in cui si svolgono pratiche di magia nera è un passaggio che apparentemente può sembrare strano. In realtà i contatti tra religione e magia sono molto, erano allora, ma forse anche adesso, molto più stretti di quanto non si possa pensare. Innanzitutto dobbiamo per forza, insomma, dire che in entrambi i casi Q si basa assolutamente su un atto di fede, si ha fede in una divinità esattamente come si ha fede in un mago, in un rito magico. Non c'è nulla di provato dalla scienza né tantomeno dalla razionalità. Sono molto diversi ovviamente i metodi e i modi, cioè i modi e finalità, ma anche i modi e metodi in cui questi due diversi aspetti, forse di una stessa medaglia, vengono presentati e vengono svolti. Georg Lukács è uno dei principali studiosi di antropologia e in particolare di magia, insomma, è uno studioso svizzero, e lui in una sua opera scrive proprio questo, ci dice: la magia antica è tattissima abbondantemente dalla religione e con tutta probabilità da culti, da riti che non sono ben testimoniati. Poi in realtà spiega quali sono le differenze tra i due, che sono evidenti, direi, tra le due modalità, ma quella che a me ha più colpito è questa che vi ho scritto, che dice: le preghiere agli dei celesti sono normalmente pronunciate a voce alta, mentre le formule magiche indirizzate a un demone o a una divinità del mondo sotterraneo erano recitate, a quanto pare, o in silenzio o con un suono sibilato, il sussurrus magico, cioè il sussurro magico. E tracce di questo passaggio, o spesso di questa contemporaneità tra la preghiera e il sussurro magico, si hanno in moltissimi altri posti. Ne ho scelti due perché sono dal punto di vista del ritrovamento e non dal punto di vista della datazione dei reperti molto vicini, cioè proprio sono stati scoperti questi santuari negli stessi anni che è stata scoperta la fonte di Anna Seprenna. Uno è il santuario della Purissima d'Alghero, che era una fonte che ha mantenuto, probabilmente risalente all'epoca nuragica, che ha mantenuto poi il suo significato lustrale anche in epoca romana, nella quale sono state trovate tutta una serie di defizioni, cioè di maledizioni, delle quali parleremo, e l'altro è il santuario di Sdecibele a Mainz, dove contemporaneamente vengono trovate offerte votive, venivano utilizzate offerte votive per le due divinità, ma anche tutta una serie di oggetti legati a pratiche di magia nera. La magia a Roma, cioè in Grecia, in realtà non si parla mai di processi per magia, cioè quando qualcuno viene condannato perché ha fatto qualche, o comunque processato, incantesimo o comunque qualche maledizione, viene sempre processato per quello che è l'effetto del suo incantesimo, non per magia in quanto tale. A Roma la magia era comunque vietata già dalle leggi delle 12 tavole, quindi insomma era assolutamente qualcosa di proibito. In realtà qui, oltre che di incantesimi, si parla più spesso del fatto che l'erba del vicino è sempre più verde, c'è anche un processo che viene intentato ad un contadino, perché se il mio campo ha tanti frutti e il tuo che è vicino ne ha pochi, questo succede perché io faccio un incantesimo sul tuo campo e così il mio diventa, oppure ti rubo proprio le messi e il mio, e quindi il mio campo è più bello perché ho fatto un atto di magia. Questo è il principale argomento delle 12 tavole, però si parla anche in effetti di incantesimi. A Roma i processi per magia venivano tenuti, in realtà il più famoso è quello che riguarda un attore, Apuleio, che viene condannato per magia principalmente perché i parenti della moglie, che era decisamente più anziana di lui, lo accusano alla sua morte di averla fatta morire tramite incantesimi per appropriarsi dell'eredità, e da lì anche per una serie di altri atteggiamenti che non erano considerati proprio consoni. Ecco, lui si difende personalmente scrivendo questa apologia, che è nota con il nome anche di magia. Generalmente nessuno però ha mai arrivato a una condanna, nel contadino di cui ci parla Cicerone, né tantomeno Apuleio. I romani comunque ci credevano, cioè credevano veramente, erano molto superstiziosi, e tutti, cioè non soltanto il popolo, diciamo anche l'imperatore. Svetonio ci dice che Caligola sarebbe impazzito perché Cesonia, che era sua moglie, a dir la verità non così tanto più anziana di Caligola veramente pochi anni, l'aveva conquistato solo perché gli aveva offerto un filtro d'amore e questo filtro d'amore però l'aveva reso pazzo. E molto peggio, era andata al papà di Caligola, Germanico, il quale muore effettivamente per cause piuttosto misteriose, viene accusato bisone della sua morte, ma se noi leggiamo quello che ci racconta Tacito, perlomeno, che era stato trovato all'interno di casa sua, sparso al suolo o addirittura nelle pareti, leggiamo di lembi di cadaveri umani, formule magiche, il nome di Germanico inciso su tavolette di bronzo, resti umani a metà bruciati, sporchi di sangue, raggrumato e altri segni di malefici con i quali si crede che le anime vengano consacrate alle divinità infernali, perché gli incantesimi malefici erano o diretti, io ti do un filtro d'amore e tu ti innamori di me, oppure indiretti, cioè io invoco gli spiriti piuttosto che i demoni, piuttosto che i defunti, e faccio in modo che loro intercedano per me perché tu venga maledetto oppure preso, insomma, legato ad un filtro, ad un amore. Ecco. E quindi, dal momento che erano molto superstiziosi, ovviamente utilizzavano moltissimi amuleti. Quello che vedete in questa immagine è un ritrovamento particolare, è molto raro, perché sono stati ritrovati contemporaneamente ad Ercolano 45 amuleti di forma e di materiali diversi. Spesso venivano anche portati tutti insieme in una collana, li chiamavano i crepunghia perché suonavano battendo tra di loro, li portavano soprattutto i bambini perché erano i soggetti più deboli della società, ma anche gli adulti insomma non ne facevano a meno. L'amuleto in assoluto più potente era il simbolo sessuale maschile, era così potente che veniva chiamato medicus invidiae, cioè dottore dell'invidia. E se voi fate caso, invidio vuol dire ti guardo male, e quindi è praticamente il nostro malocchio. E il nome con cui veniva identificato il malocchio era anche il fascinus, cioè la fascinazione. E il simbolo, il membro sessuale maschile era così potente che il fallo era anche chiamato fascinus, cioè aveva lo stesso nome di ciò che combatteva. Dicevamo prima che testimonianze della superstizione degli antichi romani sono presenti anche nel Museo di Legnano. Questi sono due amuleti, uno in ambra e uno invece in oro, che sono stati ritrovati all'interno di una sepoltura a Bernate di Cino, sono di primo secolo dopo Cristo. L'ambra doveva, in questo caso un semplice disco, quindi la sua forza derivava proprio dal materiale con cui questo amuleto era stato fabbricato. Gli amuleti in ambra si trovano più spesso nelle tombe femminili, ma non esclusivamente, mentre nel caso del nostro piccolo fallo, che in realtà è un amuleto composito, quindi più potente di questo non ce n'era, ecco, il potere della forma andava ad aggiungersi a quella del materiale, perché ovviamente l'oro era un metallo, in questo caso, assolutamente imbattibile nella protezione che poteva offrire. Nel caso che qualcuno pensasse che sono cose di una volta, ecco, questo non è assolutamente vero, perché se il fallo è diventato il nostro cornetto, l'organo sessuale femminile, che era un po' più difficile da rappresentare, è rappresentato esattamente come nel nostro amuleto, ancora adesso in una serie di ciondoli che vengono prodotti soprattutto in Sardegna e che vengono generalmente attaccati, questa è la cosiddetta manina scaramantica, che vengono attaccati alle culle dei bambini, oppure da una conchiglia. E questa, ce l'ho anch'io perché me l'hanno regalata ed è molto bella, è quella che viene chiamata occhio di Santa Lucia. Perché come il fascinus combatteva il fascinus, così l'occhio combatte il malocchio. E infatti ce ne sono, insomma, tuttora, anche questo, cioè, non sono neanche superstizioso, di vario genere. Ecco, quindi, insomma, non ci sentiamo poi così, dobbiamo sentirci così poi tanto lontani da quelle che erano le superstizioni degli antichi romani. Mi auguro che ci si possa sentire un po' più lontani da quello che vedremo adesso. Come esercitavano il loro lavoro, il loro potere, le streghe alla fonte di Anna Perenna. Allora, intanto tramite le lucerne. Dunque, sono 74 le lucerne che sono state ritrovate alla fonte di Anna Perenna. In un paio di queste lucerne sono state trovate delle monete, quindi possiamo pensare che fossero un'offerta fatta alle ninfe della fonte. Ma di queste 74 lucerne, solo 20 erano state usate in passato. Quindi, considerando che abbiamo letto quello che diceva Georg Luck, molto probabilmente queste riti si tenevano al buio, si tenevano di notte, insomma, non erano certamente cose che potevano fare, anche perché erano proibite, alla luce del giorno, a parte queste 20 lucerne utilizzate che potevano essere servite a quello scopo, ma anche per fare, per esempio, dei legamenti d'amore, perché il fuoco della fiamma, che era il simbolo della passione, poteva servire a quello, ma anche per la divinazione, perché attraverso la lucerna si evocavano gli spiriti delle divinità, così come quelli dei defunti, ce lo dice per esempio anche Plinio, la magia viene praticata con l'acqua, con le sfere, con l'aiuto dell'aria, delle stelle, delle lampade, quindi quello è. Ecco, però molte di queste lucerne, che peraltro non sono mai di colore rosso, e i papiri magici che sono i papiri magici greci sono un corpus di papiri di epoca piuttosto varia, dal secondo al quarto secolo d.C., per lo più egiziani, che sono stati raccolti nel corso dei secoli e sono anche sparsi in varie raccolte, che sono una specie di manuale di formule e di riti magici praticamente dell'antichità. Ecco, ci dicono mai lucerna di colore rosso, quelle della fonte non sono mai di colore rosso, e ci parlano dell'importanza anche dello stoppino. Qui non è scritto, però per esempio dicono che lo stoppino doveva essere fatto di lino, così come l'olio doveva essere di cedro. Queste lucerne, dicevo, servivano anche per evocare le divinità, per evocare gli spiriti dei defunti, ma molto spesso erano il mezzo per arrivare a una specie di omicidio virtuale, perché lo stoppino rappresentava l'anima del defunto la lucerna rappresentava l'anima del defunto e lo stoppino acceso rappresentava la vita del defunto. Una lucerna che non viene usata è una lucerna fredda, quindi una lucerna in cui non c'è la vita. Se poi questa lucerna viene buttata in una fonte gelata, a maggior ragione la vita di colui che io voglio, insomma, maledire, in qualche modo viene assolutamente bloccata. In più, in 6 di queste lucerne è stato trovato all'interno una laminetta di piombo arrotolata su se stesso, posta all'interno della lucerna, non dove veniva messo l'olio, ma dove veniva messo lo stoppino. Queste sono le defizioni di cui vi dicevo prima, ne sono state trovate 26 alla fonte di Anna Perenna, sono veramente tante. Sono una discreta quantità. Le defizioni erano molto diffuse, cioè solo a Roma ne erano state inventariate circa 130, non proprio tutte ritrovate, cioè a Roma alcune da collezione, ma insomma solo a Roma sono un bel numero. Non sempre le defizioni, a dir la verità, erano maledizioni, potevano avere anche altri significati, ma sempre il loro nome deriva dal fatto che venivano proprio inchiodate, cioè defixio, venivano infisse spesso con dei chiodi a delle basi, a una tomba molto spesso, le si trova un po' dappertutto, nei cimiteri, nella casa di Germanico abbiamo visto, ma anche nelle fonti per esempio, come nel nostro caso, quindi venivano poi gettate in qualche luogo o nel luogo proprio dove doveva avverarsi la maledizione o in qualche luogo che aveva un significato come la fonte di stretto rapporto con il mondo degli inferi, con il mondo dell'aldilà. Ecco, però le maledizioni, le defizioni prendevano questo nome perché venivano a volte fisicamente inchiodate a qualche cosa, ma anche quando non erano fisicamente fissate da un chiodo, dovevano comunque bloccare il maledetto, cioè allora legarlo per sempre alla sua maledizione. A Como, invece, per esempio, sono state ritrovate queste lamine che sono in oro e sono state ritrovate all'interno di una sepoltura, quindi in questo caso probabilmente non erano maledizioni, ma al contrario avevano la funzione di amuleto, una funzione di protezione. ficzione, e poi vedremo che ci sono anche delle defixiones che vengono offerte come ex voto, quindi come ringraziamento, ma certo le più numerose sono quelle legate a maledizioni. Non necessariamente dovevano essere iscritte, nel nostro caso lo sono in buona parte, poteva essere anche un semplice oggetto di una semplice laminetta di piombo contorta, arrotolata. Valeva anche il pensiero, fondamentalmente. La maledizione poteva essere sussurrata oppure poteva essere anche recitatamente. La tavoletta serviva a fissare la maledizione, a fare in modo che non andasse persa. Molto spesso invece, queste sono dal Museo di Bologna, ma non si sa da dove vengono, ma sono veramente particolari, ecco, potevano essere invece scritte. Molti dei caratteri erano leggibili, quindi erano effettivamente testi con un significato, tanti altri, soprattutto le lettere dell'alfabeto greco, erano i cosiddetti caratteri, appunto, erano simboli magici che anche non dovevano essere interpretati, perché comunque insomma erano formule che solo i maghi potevano conoscere. Per quanto riguarda le defixioni di Anne Perenna, sono molto varie, ci raccontano veramente di un'umanità variegata. In questo caso vediamo che c'è anche una figura umana. La figura umana è chiaramente Antonius. Nel caso avessimo dei dubbi, l'hanno scritto ovunque, sul ventre, tra le gambe, sul fronte, sul retro, più volte della tavoletta. Questo avveniva perché il nome di chi si voleva maledire o legare ad un nesso d'amore, insomma, doveva essere specificato chiaramente, doveva essere il suo vero nome, non poteva essere un soprannome, perché solo così la maledizione poteva raggiungere il giusto destinatario senza nessun tipo di errore. Questa era arrotolata all'interno di una lucerna. Questa invece è già un po' più complessa, tra l'altro io l'ho lasciata in latino perché neanche il filologo che è lo stesso che ha tradotto si chiama Blasto, è lo stesso che ha tradotto anche le defixiones che sono trovate state trovate nel santuario di Mainz, è stato in grado, quindi figuriamoci se ci provo io, non sia mai. Però su questa defixio si legge un nome, Cassianus, forse in questo caso colui che ha fatto incidere la tavoletta, il quale presumibilmente si vuole rivalere su cattive donne che forse l'hanno derubato di qualche cosa, ma è tutto un forse, perché ciò che si legge è veramente poco. Ci sono poi tutta una serie di caratteri magici e questa figura che è stata variamente interpretata come Cassianus stesso oppure come un demone. Di questo demone con la cresta, diciamo così, un po' punk, avremo occasione di parlare. Ecco, questa invece è la più famosa di tutte le defixiones che sono state ritrovate alla fonte di Anna Perenna. Dunque, la gran parte dei testi che riguardano questo ritrovamento sono scritti in inglese perché gli autori non sono italiani, li hanno studiate veramente in tutto il mondo. Se ne sono occupati americani, veramente nei paesi dell'est, ovunque, sono una serie di studi, non sono quasi mai d'accordo tra di loro, quelli che li hanno studiate, quindi insomma io non posso che proporre le varie interpretazioni. Questa però era l'unica che si leggeva in totale ed è una maledizione piuttosto intensa nei confronti di questo arbitro, giudice, lo sappiamo, di nome Sura, al quale, insomma, per il quale si chiede che gli vengano strappate e gettate via, gli occhi destro e sinistro di Sura, che nacque da un utero maledetto. Desidero e chiedo alla vostra grande virtù di strappare gli occhi destro e sinistro, così che la virtù del giudice Sura, che nacque da un utero maledetto, non possa durare. Nel caso che ci fosse, cosa avesse fatto il giudice o arbitro Sura? Magari aveva applicato male gli occhi di Anna Perenna, non lo so, però insomma qualcosa doveva aver fatto, o forse doveva aver visto qualcosa che non doveva vedere, perché la maledizione riguarda proprio il fatto che gli dovessero essere strappati gli occhi tutti e due. Gli occhi vengono anche rappresentati ai lati di questa figura che vedremo che cos'è, l'occhio destro e sinistro. Ci sono poi serpenti vanno sempre bene, sono le maledizioni. La parte più strana di questa tavoletta è quella centrale, questa figura che per lungo tempo ha avuto insomma un'interpretazione dubbia, finché da una serie di confronti si è capito che questa figura è un utero, quindi è la vulva maledetta da cui nacque il giudice Sura, che doveva insomma aver fatto qualcosa, noi vediamo di terribile per meritarsi tutte queste maledizioni. Ecco, nella tavoletta precedente ricompaiono le sacre e sante, che sono le ninfe della fonte non più di Anna Brenna, perché Anna Brenna a questo punto è completamente scomparsa, ma che non sono più appunto con Anna Brenna, ma con gli dei Ifri messaggeri, sono una sorta di intermediaria per questi riti che evocano generalmente dei demoni, piuttosto, come vedremo, infernali. Le troviamo però anche le ninfe di Anna Brenna su due tavolette veramente particolari. Ecco, la prima, che ha come soggetto questa Oxorian, quindi una moglie, come vi dicevo prima, è probabilmente un ex voto, cioè il marito ringrazia forse per una guarigione o per qualcosa che aveva chiesto in favore, in questo caso non contro la moglie, che si era avverato, e nell'altra invece le dee, cioè le ninfe della fonte, sono citate addirittura con Cristo. Che sembra una cosa strana, in realtà alla fonte di Anna Brenna capita più di una volta. In questo caso è stato un po' difficile, e ripeto, se non l'hanno fatto i filologi non l'ho fatto certo io, anche perché, come potrete vedere, ecco, queste tavolette non sono state datate in modo preciso, ma dalla modalità della scrittura, che è una scrittura assolutamente libera, come si può vedere, sono state tutte comunque datate al periodo tardo antico, insomma, l'età tardo romana, che poi era anche insomma l'epoca in cui certi sincretismi religiosi in effetti sono diffusi. Ecco, se in questo caso noi non siamo in grado di capire bene quale fosse il significato di questa tavoletta che cita Cristo, in altre invece lo vediamo in associazione proprio con un demone, e quindi il concetto era proprio quello, cioè unire due figure di due religioni molto diverse. Non dimentichiamo che Cristo in quell'epoca era comunque uno che faceva i miracoli, uno che faceva risorgere i morti, quindi a noi può sembrare strano, ma allora insomma poteva anche quasi sembrare normale. È citato chiunque su queste tavolette, è citato Seth, è citato il demone che adesso vedremo, Abraxas, è citato Cristo, sono citate le ninfe, insomma è citato più o meno veramente, cioè, diciamo che più c'erano e più la maledizione probabilmente si pensava venisse bene, cioè, perché, e sono in combinazione. Ecco, vi parlavo di questo demone Abraxas, che era un demone molto apprezzato, diciamo così, dagli gnostici, cioè da una corrente filosofica religiosa che si diffonde in questo caso tra secondo e quarto secolo dopo Cristo. Qualcuno dice che da questo termine Abraxas o Abrasax sia derivato il nostro abracadabra, qualcuno invece dice che non è così. Quello che è certo è che comunque, cioè, quando è stata finalmente letta, ci è voluto parecchio tempo, questa tavoletta, si è arrivata alla certezza che questo demone era effettivamente citato anche alla fonte di Anna Brenna. Qua si vede abbastanza chiaramente, in questo caso, Abrax. E con Abraxas è anche scritta, anche citata, una delle formule magiche più diffuse, non solamente in unione con Abraxas, ma anche con Horus, per esempio, con altre divinità, che la Nazanabla. Era una formula magica, probabilmente con nessun significato, anche se per anni si sono dati da fare per capire cosa volesse dire. Era tra l'altro un nome palindromo, poteva essere letto indifferentemente da destra a sinistra, da sinistra a destra, e in questo caso il suo potere magico rispetto ai caratteri sciolti dell'alfabeto greco era ovviamente più importante, era più forte. Ecco, anche in questo caso, quindi una divinità. Volevo far notare che spesso, peraltro, sulle maledizioni si preoccupano anche che venissero eseguite celermente, perché più di una finisce così subito in fretta, cioè pure proprio adesso, cioè detto fatto, doveva andare così. Ecco, Abraxas era un demone che era facilmente riconoscibile perché era un bipede, come vedete, ha due bei serpenti al posto dei piedi, aveva un corpo umano, ma la testa era quella di un gallo, quindi con tanto di cresta. Spesso aveva un frustino in mano, a volte una specie di scudo. È rappresentato veramente molto spesso, è citato nei papiri magici greci, dove è strettamente legato ad un numero che è il 365, perché le lettere del nome Abraxas, intese come numerali dell'alfabeto greco, sommate tra di loro, davano come numero 365, e che insomma, in una fonte dedicata fino a quel momento a una divinità, che era una divinità del calendario, che non era di 365 quando era il calendario romano, ma che è nell'epoca di Augusto, quando questa dea viene citata più spesso e la diventata di 365 giorni, sembrerebbe non essere proprio una coincidenza. Ecco. Noi ritroviamo le iscrizioni, cioè chi ha ritrovato queste iscrizioni, non soltanto sulle tavolette, cosa che abbiamo capito essere piuttosto diffusa, ma anche su una tipologia di reperto che è presente invece solo ed esclusivamente alla fonte di Anna Perenna. E sono questi 9 contenitori che in realtà dobbiamo moltiplicare per 3, perché erano come dire, formati da 3 diversi contenitori, uno dentro l'altro, insomma, molti matriosca praticamente, che potevano essere, erano generalmente di piombo, ma potevano avere forme varie. Qui vediamo per esempio un bel coperchio, non necessariamente tutti e 3 dovevano avere il coperchio, in alcuni casi quello interno era messo capovolto, ma insomma a volte erano solo lamine di piombo inchiodate, fermate da graffette, ma a parte le varianti erano sempre 3 contenitori, uno dentro l'altro, all'interno dei quali 7 su 9 sono state ritrovate delle figurine di cera, che poi vedremo che scopo avevano. Intanto però mi soffermo sul fatto che questi contenitori non erano muti, erano parlanti, cioè erano incisi, quello esterno male, perché quello esterno era di protezione, ma quelli medio, quello mediano e soprattutto quello interno molto spesso avevano delle incisioni. Questo per esempio ne aveva uno sul fondo. In questo caso una serie di persone augurano febbre terribile, sempre anche in questo caso in fretta, adesso, ma non sappiamo chi, a che cosa che avesse fatto, insomma loro. Ma sulla parete esterna c'era anche questa figura che è stata ancora una volta interpretata come Abraxas. Allora alcuni studiosi hanno detto che questo non è Abraxas, questo è un demone con la testa di gallo qualsiasi, perché non ha i piedi a forma di serpenti, soprattutto insomma un po' diversa dalla forma del corpo. Io credo non abbiano tenuto in considerazione che magari l'incisore non era proprio un gran disegnatore, e che insomma non era uno che decorava le gemme, insomma non era un fine esecutore, era una maga, come vedremo probabilmente, che certo che questi contenitori se li procurava per tempo, ma magari non era così abile insomma nella lavorazione. In ogni caso, Abraxas o no, questo demone è più volte riprodotto su 6, tra l'altro, contenitori. Qui abbiamo sempre la Branatanabla, che si ripete, deve essere una formula potentissima. Lo troviamo infatti anche su questo contenitore e su quest'altro. Qui c'è anche il nome di colui che ha lanciato la maledizione, o forse di colui che la doveva ricevere, Leontis. Ma in tutte queste raffigurazioni, all'interno del ventre di questa figura, ci sono delle lettere. Queste sono l'ultima diciamo, traduzione che è stata finalmente insomma, svelata, perché sono rimaste fino a poco tempo fa un vero mistero. Sembravano dei caratteri magici, ma certo si ripetono più o meno uguali su una serie di tavolette, finché uno studioso dell'Università di Budapest, uno studioso di storia delle religioni, ha proposto questa traduzione, che è stata poi in realtà accettata, per le quali le prime lettere IKN o IXN volessero dire Gesù Cristo Nazareno, Jesus Christus Nazarenus, con anche peraltro le 3 teta di Zeus, quindi questa è l'interpretazione che è stata data. In questo caso, trattandosi di caratteri così non insomma, espliciti come nell'altro, dove effettivamente era leggibile il nome di Cristo, si è pensato che forse fossero state viste in qualche oggetto effettivamente cristiano e poi riprodotte però in quanto simboli magici su queste, invece, su questi contenitori. Non lo sapremo mai, insomma, a meno che tramite qualche divinazione non riusciamo a entrare in contatto con la maga che li ha fatte. Ecco, all'interno, cioè, oltre ai recipienti in piombo, ce n'erano anche tre in argilla. Nei recipienti in argilla non sono mai state trovate figurine, avevano però un coperchio in piombo e al loro interno c'erano generalmente o ossa o frammenti di pergamena. Invece, come vi dicevo, in sette di questi nove contenitori sono state trovate queste figurine umane, per lo più in cera. Qui sta veramente il caso raro, perché è difficilissimo che si conservi la cera, cioè non sono una novità della fonte di Anna Perenna, benché in tutto il mondo prima del ritrovamento di Anna Perenna ne fossero conosciute solo 34, però è capibile, perché quelle che si erano conservate erano per lo più quelle in argilla, cioè quelle nel materiale non deperibile. Questa è la più famosa di tutte, questo è un legamento d'amore, come vedete la signora ha le braccia e i piedi legati ed è leggermente trafitta, anche in parti, come dire, significative del suo corpo, così che funzionava, e la tavoletta dalla quale era accompagnata all'interno di questo contenitore effettivamente ci parla di un signore che desiderava legare la sua amata per sempre a se stesso. Questi oggetti sono al Museo del Louvre, vengono dall'Egitto, però non da un luogo sicuro, più o meno hanno la stessa datazione degli oggetti della fonte di Anna Perenna. Le fonti antiche ci parlano dei vari tipi di bamboline che si potevano realizzare con cera o argilla, ci dicono i papiri greci magici. E Orazio, che ci ha dato le più terribili rappresentazioni, secondo me, di certe streghe romane, cioè quelle proprio cattive, bisogna dire la verità, ci dice che potevano essere anche di lana, oltre che di cera. Ma certo, conservare la lana e la cera non è facile come conservare l'argilla, oppure ce ne sono note poche anche di metallo. Nel caso della fonte di Anna Perenna questo è stato possibile perché, come dicevamo prima, queste condizioni di conservazione nel fango, in una situazione di mancanza d'ossigeno, ha fatto sì che, e poi dentro contenia tre contenitori di piombo, veramente era quasi impossibile che si deteriorasse. Però è un ritrovamento eccezionale. E Teocrito ci racconta di una giovane sinita, la quale, abbandonata dal suo fidanzato atleta che non l'andava più a trovare, decide di farlo tornare tramite un incantesimo. Bussa alle porte di tutte le fattucchiere che conosceva senza mai ottenere risposta, perciò decide di fare da sola questo rito magico, procurandosi di volta in volta tutti i materiali necessari alla sua realizzazione. E tra questi materiali ci sono la farina d'orzo, la crusca e la cera, che sono i materiali con cui sono state fabbricate queste figurine. Questa è l'unica che è di pura cera, cera d'api purificata. Tutte le altre invece sono un insieme di questi alimenti, in alcuni casi anche con, sono state trovate anche delle proteine del latte che forse venivano utilizzate un po' come collante, diciamo, per tenere insieme i vari elementi. Ben 6 su 7 di queste figurine avevano al loro interno un osso. Anche in questo caso, per esempio, i papiri greci magici ci dicono che dovevano essere modellate attorno a un osso. E quello che sappiamo è che probabilmente anche gli ossi venivano iscritti, perché in un caso questo, un frammento cera si è staccato dalla figurina, questo frammento aderiva a un osso e su questo frammento di cera sono state dette, chiaramente si vedono, direi, delle lettere dell'alfabeto. Quindi anche gli ossi venivano iscritti presumibilmente con incantesimi d'amore o maledizioni. La cera era probabilmente scelta come materiale perché permetteva alla fattucchiera di realizzare la figurina al momento. E infatti sono state viste anche delle impronte digitali, proprio il segno delle dita su queste figurine, e poi di poterla mettere ancora morbida all'interno del contenitore. di modellare anche facilmente le figure con dei caratteri sessuali che permettessero di distinguere quelle maschili da quelle femminili, ad esempio. Ovviamente i contenitori erano acquistati prima, ma questo poteva avvenire su commissione proprio al momento in cui la persona si andava dalla strega a richiedere la maledizione. C'era un osso anche all'interno di questa che è americana, perché cioè, questa è una deficienza multipla, cioè veramente non solo sta dentro questi tre contenitori, ma le figure sono due, c'è cioè una figura umana avvolta da un serpente, il serpente mangia la faccia della figura umana, queste figure sono fissate con due chiodi ed un anello metallico a una lamina di rame in questo caso, il tutto messo dentro ai tre contenitori. Sull'esterno di questo contenitore c'è un nome decente, un nome che tornava anche sul fondo dell'altro contenitore, un nome di persona, non sappiamo se era sesso o altro ovviamente, ma è anche invocato il dio Set, quindi direi che se abbiamo appunto il pantheon delle streghe era veramente molto molto vasto. Peraltro la figura del serpente che avvolge in questo caso questa figurina maschile nel mondo egizio Osiride era proprio la mummia di Osiride, era proprio una scena. Comunque l'Egitto in questo periodo piaceva molto anche sotto altri aspetti, quindi figuriamoci su quello magico. Come vi dicevo, l'unica figurina in cera è questa, è l'unica che è stata aperta durante lo scavo, quando hanno capito cosa c'era dentro, tutti gli altri li hanno aperti in laboratorio, e io credo, non ho spiegato tutte le analisi che sono state fatte su questi materiali, ma credo che sia chiaro che per arrivare a decifrare le tavolette, anche solo ad aprirle, ci è voluto un lavoro di restauro incredibile, ma anche per capire come erano, da che cosa erano costituite queste figurine, per conservarle, perché pensate a una figurina minuscola di cera dentro a tre contenitori di piombo rimasta lì per secoli, che all'improvviso viene tolta da quella che è la sua custodia. C'è stato veramente un lavoro scientifico enorme su questo ritrovamento, veramente enorme e molto interessante, perché solo così siamo arrivati a capire che, non che avessimo dei dubbi, ma insomma le prove non ce le avevamo, che quello che ci scrivono le fonti è effettivamente quello che poi avveniva insomma nella realtà. Ecco, questa era messa capovolta dentro questo contenitore, si intravede qualche cosa, a volte proprio sembra che le pigiassero, perché poi probabilmente si allargavano, per esempio in questo caso la figurina era più larga dell'imboccatura, quindi hanno fatto fatica a toglierla quando poi l'hanno dovuta togliere, ed è anche l'unica che è iscritta, come potete vedere, piena di simboli che in questo caso però formano continuamente lo stesso nome. Questo signore era Petronius Cornelius, cioè non ci sono dubbi perché il suo nome è ripetuto spesso. È possibile che questo sia anche l'unico legamento d'amore che compare nella fonte di Anna Perenna, perché nello spazio tra due contenitori era inserita questa tavoletta con questo personaggio che, come vedete, è proprio fisicamente legato, insomma, a volte anche hanno le mani incrociate, anche quello era il personaggio, era come dire un legamento, anche in quel caso, cioè non si poteva scappare dalla maledizione, inchiodati, legati, con le mani incrociate, cioè in qualche modo dovevano essere fissati. E sempre Jürgen Blasor ha tradotto le uniche parole leggibili, perché gli altri sono in realtà simboli, come così, colui che amo fortemente nella mia immaginazione, quindi in effetti poteva essere un legamento d'amore. Ecco, siccome non si facevano mancare niente, c'era anche il pentolone della strega nella fonte di Anna Perenna. Certo, questa potrebbe essere una pentola da cucina, ma mi sembra veramente strano che in quella situazione qualcuno pensasse a cucinarsi una zuppa, insomma. C'erano tracce di bruciato all'interno che però non hanno dato nessun tipo di informazione se non che fosse materiale bruciato. Ecco, sicuramente i filtri, le pozioni erano sono come dire qualcosa di non più tangibile, perché la pozione non ci è arrivata, ma erano sicuramente una delle tecniche magiche più diffuse in quell'epoca. E se per caso ci volessimo chiedere chi mai effettuava questi interventi, queste maledizioni, queste figure, simpatici legamenti d'amore, ecco, il nome non ce l'abbiamo, ma la scientifica della Polizia di Stato ha studiato un'impronta digitale chiaramente leggibile qua, su questo contenitore, quello con Seth all'interno l'uomo col serpente, e quello che è risultato è che l'impronta è o di un individuo molto giovane, e io non escluderei se questo avvenisse, perché per esempio molte fonti greche ci parlano della presenza proprio di ragazzi che aiutavano le maghi e le streghe, o in alternativa un'impronta digitale femminile. E perché lasciarsi scappare la strega? In fondo, da che mondo è mondo, le streghe non sono mai stregoni, sono streghe, sono donne. La strega è donna. Gli uomini facevano gli indovini, si dedicavano a pratiche un po' più elevate. Le streghe facevano i filtri d'amore, soprattutto i malefici. Era una strega Medea, era una strega la maga Circe, erano streghe terribili, quelle di Orazio, brutte e cattive, che si dedicavano a pratiche di necromanzia, uccidendo, e purtroppo capitava, perché c'è una lapide che lo dice, bambini, per usarne le parti del corpo per fare filtri, per fare maledizioni. C'è una lapide che proprio a Roma, in cui i genitori dicono: se non fosse arrivata la strega, nostro figlio sarebbe ancora con noi. Quindi sembrano cose dell'altro mondo, ma in realtà purtroppo non è così. E soprattutto quel razionalista proprio di Plinio ci dice che presso un gran numero di persone del popolo si conserva la credenza che questi fenomeni siano prodotti dalla forza di riti ed erbe magiche, e che questo sia il solo tipo di conoscenza in cui le donne eccellono. Ma in tempi molto più vicini a noi, io devo ringraziare Cristina Mielico, che questa sera non c'è, che mi ha donato, perché nella sua conferenza non ci stava fisicamente, questa bellissima, molto triste, citazione tratta da Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, in cui la prima cosa che dicono a Carlo Levi quando arriva in esilio a Eboli è questa: non accetti nulla da una donna, né vino né caffè, nulla da bere o da mangiare. Certamente ci metterebbe un filtro. Lei piacerà di sicuro alle donne di qui. Tutte le faranno dei filtri. Vuol sapere di cosa li fanno? Sangue, sa? Sangue catamaniale, cioè il sangue delle mestruazioni. Però io ho aggiunto quello che risponde Carlo Levi, che mi sembra una nota positiva, che dice: certamente non ho seguito i consigli dello zio e del nipote. Io ho affrontato ogni giorno il vino e il caffè dei contadini, anche se chi me lo preparava era una donna. Se c'erano dei filtri, forse si sono vicendevolmente neutralizzati. Certo, non mi hanno fatto male, forse mi hanno in qualche modo misterioso aiutato a penetrare in quel mondo chiuso, velato di veli neri, sanguigno e terrestre, nell'altro mondo dei contadini, dove non si entra senza una chiave di magia. E tanti secoli prima, in fondo, lo diceva anche Plotino, che dice... Allora, anche senza bisogno di magia, molte cose nascono come per magico incanto. La vera magia nell'universo è l'amore e l'odio. E questo è il primo mago, il primo stregone che gli uomini conoscono, e nei loro reciproci rapporti si servono dei suoi filtri e dei suoi incantesimi. Probabilmente, in quanto divinità della fonte, vengono mantenute col loro valore religioso, diciamo così. Anna Perenna si perde, però le ninfe erano, in realtà la fonte non era di Anna Perenna, era la fonte delle ninfe, e quindi in quanto padrone di casa vengono citate anche poi con divinità di altro genere, però sì. Sì. Ma la radice di Anna dovrebbe essere appunto indoeuropea ed essere quella di madre e madre nutrice. No, poi diventa, come dicevo prima, l'annus di Anna Perenna, ma in origine sicuramente il significato del nome di Anna Perenna non era quello legato all'anno, lo diventa poi. Come dicevo, tra l'altro, noi non abbiamo nessuna informazione, diciamo, dell'epoca di Anna Perenna, perché le più antiche sono di età augustea e quindi si parla veramente di informazioni di fonti recenti, fondamentalmente. Molto probabilmente la festa di Anna Perenna è andata avanti per anni, perché il fatto che ci fossero ancora tutte quelle anfore da vino in età tarda vuol dire che comunque questo rito piaceva e l'avevano mantenuto, però sicuramente, cioè, poi davvero sono davvero poche anche le informazioni scritte, anche le fonti scritte, una divinità della quale si conosce davvero quasi niente. No, ci sono due frammenti di epigrafi, uno a Roma e l'altro non mi ricordo di dove, ma non nel Lazio, in cui si legge Anna, forse in un caso anche Anna Perenna, ma sono davvero due frammenti, per il resto è una divinità completamente ignota, se non dalle fonti, ma poi quello che scrive di più è Ovidio, ma come abbiamo visto scrive veramente di tutto, cioè già che non so, io propongo tutte le varianti. Ma era sicuramente una dea, qualcuno dice una dea etrusca, comunque una dea arcaica, una dea indigena, una dea della natura. Adesso gli dei del pantheon primitivo romano erano tutte divinità legate alla natura, avevano anche un dio Cerculinus che doveva concimare i campi, perché quella era la cosa importante. Ma anche Giove, Giunone e Minerva poi vengono mediate dalla cultura greca, ma in realtà derivano da divinità etrusche che erano strettamente legate alla natura, al tempo, al clima, insomma. E quello era giustamente, insomma, il loro significato originale. Quindi quest'Anna Perenna era in realtà davvero un'Anna poi diventata Perenna, ma un'Anna che era una dea della fertilità, della fecondità, cioè al 15 di marzo era una festa veramente della primavera, era una festa dei fiori, non era una festa, certo che poi il capodanno arcaico fino al calendario giuliano iniziava marzo, però il significato era sicuramente molto diverso. Sì, tutti
avanti Cristo,
sì.
Fino al 4 secondo
dopo Cristo,
dopodiché vengono praticamente fermati
probabilmente, perché poi in altre fonti invece le donazioni vanno tranquillamente avanti. Ci sono per esempio anche quattro lucerne che sono di epoca cristiana, quindi sì, noi non sappiamo qual era la frequentazione, le monete però finiscono.
Certo, allora devo andare a Roma, perché lì la fonte c'è dal
si hanno trovato tracce di frequentazione del luogo dal VI secolo avanti Cristo. La fonte così com'è, in realtà, allora, le tracce proprio più antiche che hanno proprio visto fisicamente come struttura sono del I secolo avanti Cristo.
Però dal VI al primo nessuno aveva
probabilmente era frequentata per una motivazione diversa. Anche per quanto riguarda il culto di Anna Perenna e delle ninfe, noi quello che possiamo dire appunto che nel secondo secolo questo culto c'era, a metà del secondo secolo, forse non lì, anzi probabilmente non lì dove c'è la fonte, perché le epigrafi sono murate nella struttura di IV secolo, sono epigrafi che vengono prese e murate all'interno della fontana. Certo, non sono sicuramente andate a prenderle chissà dove, sicuramente il culto si svolgeva lì nei pressi, anche perché lì comunque c'era la fonte, quindi si parla di ninfe, perciò doveva essere lì sicuramente, però non dentro la fontana, non sono state, come dire, costruite, murate dentro la fontana, ecco, sono state murate dopo le tre epigrafi. E infatti è tutto molto, cioè vale un po' tutto, sono state fatte delle ipotesi, magari verranno col tempo confermate, magari verranno smentite, come il santuario dove c'è la villa dell'Auditorium, peraltro se qualcuno vuole visitarlo anche lì c'è un museo, che sono tutti luoghi che possono essere tranquillamente sarebbe visitati, sì, sono aperti al pubblico. E, tra l'altro anche insomma poi ci ha pensato Renzo Piano, quindi gli ha fatto anche una bella cosa, se si può vedere. Però ecco anche lì, cioè proprio in alcune pubblicazioni precedenti, quella di Carandini, il santuario, cioè l'auditorium è chiamato il santuario della musica, non l'auditorium, non il parco della musica, perché erano veramente convinti di aver trovato il santuario della dea. Poi invece dagli studi che sono stati fatti sulle stratigrafie, sui materiali rinvenuti, si è visto che assolutamente no, era una villa padronale suburbana, insomma, e quindi aveva tutt'altra funzione. Perciò, purtroppo, della fonte si è persa una buona parte, quello sì, chissà cosa c'era nel resto, non lo sapremo mai. Almeno se non stino a evocare la strega che c'è della fonte. Ma sì, anche non. Ma sì, come dicevo prima, c'era sicuramente intanto una visione molto diversa della figura di Cristo di quella che abbiamo noi adesso. Io veramente invito a pensare al fatto che in un mondo che certo non era più pagano, ma non era neppure completamente cristiano, una figura di una persona che faceva miracoli, ripeto, resuscitava i morti, era facilmente assimilabile ad altre divinità un po' meno buone, diciamo così, ecco. In più è davvero difficile, cioè non c'è riuscito lo studioso di storia delle religioni, quindi, come dicevo prima, non mi ci metto proprio io, che insomma faccio un altro mestiere, ma è davvero difficile capire queste citazioni che significato avessero. In un caso non è stata letta la tavoletta, sono state lette veramente pochissime parti, non è stato possibile interpretare il significato, dove si legge chiaramente Cristo nostro. Nelle altre invece sono in realtà delle lettere greche che sono state così interpretate sulla base di confronti con delle gemme, ma che in realtà potevano essere gemme viste magari da questa strega che ha detto che bei simboli, questi li metto sulla pancia del mio demone anguipede con la cresta e secondo me funzionano meglio. Cioè, adesso la racconto così, ma è anche un'ipotesi che è stata fatta in modo scientifico, che non avessero consapevolezza di quello che stavano scrivendo. Moltissime delle lettere che sono scritte sulle tavolette sono generalmente lettere greche, sono appositamente lettere che non formano delle parole, perché ci doveva essere qualcosa, se no la giovane Simeta, oltre a farsi i filtri e oltre a fare le bambolette per far tornare da sé la creta, si faceva anche dei tavoletti utilizzando tutti i simboli magici che erano noti a tutti. Invece qualcosa doveva essere per forza misterioso, e quindi questi simboli che erano, come dire, capibili, forse sì, forse no, soltanto dagli esperti, erano, come dire, la chiave che permetteva effettivamente, tramite un professionista, di raggiungere il proprio scopo, se no davvero tutti se ne potevano fare a casa loro, come me. Voilà. che come le donne romane che passavano la vita a fare intrulli, che poi spesso gli intrulli erano medicina e del resto farmaco, ha entrambi i significati.
Se non ci sono domande, allora io vi do appuntamento. L'ultimissima relazione sarà al Museo Civico giovedì 31 marzo. La dottoressa Cristina Cattaneo, famosa antropologa forense, il libro di storia più sincero, Lo Scheletro. Quindi ci parlerà di tutti.